Allora, concludiamo questa parentesi, o se volete questo approfondimento che riguarda la periodizzazione, con quelle affermazioni che leggete lì, che leggiamo insieme. Allora, in altre parole, per concludere il discorso, in altre parole, il mutamento di un'istituzione religiosa non dipende solo da fattori di ordine individuale, ascetico, spirituale, legati ai singoli membri, ma ad elementi di ordine istituzionale, cioè organizzativo, culturale, nel senso ampio del termine, patrimoniale, economico, socio-ecclesiale, eccetera, eccetera. Bene. Allora, se nella periodizzazione della storia si è giudicato negativamente alcuni periodi, se, come abbiamo detto già l'altra volta, è nato questo giudizio critico sulla parte moderna e contemporanea, e allora come conseguenza di questo giudizio negativo, questo giudizio critico, è chiaro che c'è stato di conseguenza un disinteresse dal punto di vista storiografico. Se questi periodi sono negativi, allora non vale la pena di studiarli. Si accantonano, meglio allora concentrarsi su altri periodi, su quei periodi che noi definiamo di creatività, da cui possiamo attingere degli elementi che ci possono aiutare, e allora questi periodi di seconda scelta, cosiddetta, è meglio non studiarli. Infatti constatiamo proprio una sorta di disimpegno storiografico. Questo Gregorio Penco, che è un benedettino e studioso di storia dei benedettini, l'aveva già notato questo elemento nel 1968, quando nella storia della sua dell'ordine benedettino aveva descritto il periodo, il XVIII secolo, come un tempo di normalità, continuità, conservazione, XVIII secolo. Questa studiosa, che si chiama Antonella Barzazzi, nel 1994 scrive un articolo di sintesi sulla storia della vita religiosa in genere. E riguardo al periodo moderno si esprime in questi termini, guardate: nel complesso, insomma, il 6-700 regolare significa tutta quanta la vita religiosa, il 6-700 regolare stenta ad imporsi come oggetto specifico di indagine, malgrado proprio tra il periodo post-tridentino e le riforme illuministiche la rete delle case religiose raggiunga la massima espansione, assuma compiti di crescente rilievo, compensando le carenze dell'organizzazione ecclesiastica secolare. Se vuoi, l'ordine francescano arriva alla sua massima espansione nel XVIII secolo, cioè dal punto di vista numerico, della presenza delle case, dello sviluppo architettonico, artistico, arriva nel XVIII secolo al suo massimo, la sua massima espansione dal punto di vista materiale. Nonostante questo, il XVIII secolo è quello meno studiato. Non soltanto il XVIII secolo francescano, ma in senso generale la realtà regolare, religiosa regolare, non viene. Allora, se non vi basta questo giudizio del 94, perché potete dire, non lo so, nel frattempo però la realtà regolare è stata studiata, no? Che cosa è successo dal 94 fino, diciamo, quasi a noi oggi? Nel 2006 questo rurale dell'Università Cattolica scrive un altro articolo di sintesi e dice che nel frattempo le cose non sono molto cambiate. E la ricerca continua a privilegiare alcuni ordini. Ecco, i gesuiti hanno scritto delle cose sulla parte moderna e contemporanea, sui collegi, sull'economia, sulle missioni. Ma in senso generale si è privilegiato lo studio di aspetti di carattere economico a discapito di altri elementi. Dunque, fino al 2006 almeno abbiamo questo bilancio della realtà, che cioè la vita religiosa in epoca moderna e contemporanea non ha ricevuto l'interesse, un interesse adeguato, non è stata studiata, non è stata messa a tema di ricerche. E allora ci chiediamo, per concludere questa parentesi, ci chiediamo: ma perché è successo questo? Come mai siamo arrivati a questi risultati. Perché questo disinteresse nei confronti della parte moderna e contemporanea? Primo elemento, lo scontro tra religiosi e modernità. Quindi la difficoltà che hanno avuto gli ordini religiosi a confrontarsi con la modernità per molti aspetti, perché la modernità per gli ordini religiosi ha voluto dire critiche aspre nei confronti del mondo religioso. Prendete ad esempio Voltaire. Voltaire ha delle accuse radicali, aspre nei confronti della vita religiosa, che la vita religiosa ha in qualche modo incamerato, introiettato. Queste accuse di Voltaire sono state riprese poi dopo nel corso del XIX secolo con la soppressione degli ordini religiosi, che è stato un fenomeno universale, non soltanto europeo, ma anche latinoamericano, perché chiaramente Latinoamerica era il riflesso di quello che avveniva in Europa da un punto di vista ideologico. Quindi nei parlamenti, leggete gli atti parlamentari, nelle discussioni parlamentari, nei parlamenti spesso si riprendono queste accuse dell'età dell'illuminismo contro gli ordini religiosi, tacciandoli di inutilità, passività, incapacità di agire nell'ambiente sociale. Okay. Nascita all'inizio in epoca romantica, nell'epoca della restaurazione dopo la rivoluzione francese, della teoria della decadenza. Qual è questa teoria della decadenza? Cioè l'idea che dopo le origini si inscena, si genera un processo di decadimento continuo e quindi è necessario abbandonare questo tempo successivo alle origini di decadimento per tornare all'epoca delle origini. Comincia questa teoria, questa idea della decadenza che si innesta nell'altra teoria, cioè quella del progresso, che cioè la realtà è cambiata, mutata, ha alterato i parametri del passato e dunque è necessario riproporre delle cose assolutamente nuove. Come si ripropongono queste cose nuove? Eliminando il tempo della decadenza e riproponendo invece il tempo delle origini. E poi la questione delle soppressioni, che sono state un elemento sì di carattere materiale soltanto, cioè la soppressione degli ambienti conventuali, ma hanno anche, come si può dire, hanno avuto delle conseguenze poi dopo a livello, come si può dire, di autoimmagine dei religiosi. E su questa autoimmagine forse non ci siamo ancora tornati e ancora gioca un ruolo negativo, perché gli stati liberali hanno criticato sostanzialmente l'aspetto moderno della vita religiosa. Perché l'aspetto moderno? Perché poi dopo l'altro movimento, che è stato il romanticismo, ha esaltato la vita religiosa però nei suoi connotati medievali. Quindi il Medioevo è stato riscattato dall'epoca romantica. Vi spiego? Invece l'epoca della Controriforma, cioè l'epoca moderna, quella non è stata mai riscattata. È stata attaccata sempre come un periodo di decadimento. Quindi questo può essere una ragione che spiega come mai non abbiamo potuto, non abbiamo voluto, non abbiamo saputo affrontare questo periodo di mezzo che è stato così tanto vilipeso. Nello studio della storia della Chiesa, per tantissimi anni si è studiata la storia ecclesiastica, cioè la storia dei rapporti Chiesa-Stato. Se voi andate alla Gregoriana, lì si studia storia ecclesiastica e l'aggettivo ecclesiastico in italiano significa storia dei rapporti Chiesa-Stato. Okay? Allora, soltanto negli ultimi anni si è cominciato a capire che queste due realtà, Chiesa-Stato, non erano delle realtà contrapposte, ma erano delle realtà che insieme sono state, hanno partecipato al mutamento di tutto l'ambiente. E che quindi anche le soppressioni non sono state un fenomeno di, è chiaro che sono state un fenomeno di conflitto, di contrapposizione, ma sono state un fenomeno di contrapposizione, di conflitto, perché hanno traghettato la realtà verso nuove nuovi lidi, ok? Oggi, infatti, in storia della Chiesa non si parla più di riforma e di controriforma, ma si parla piuttosto di disciplinamento. Il fenomeno del disciplinamento nell'epoca moderna abbraccia sia la parte ecclesiastica, sia la parte statale, sia la parte protestante, sia la parte cattolica. E quindi si studia, diciamo così, questa evoluzione non come elemento di contrapposizione, ma come trasformazione di una realtà globale che appunto è quella del tempo del disciplinamento. Ultimo elemento che può spiegare, se volete, ulteriore elemento che può spiegare questo blocco della vita religiosa, dello studio sulla vita religiosa, sono gli studi di Hubert Liedin. Non so se avete fatto storia della Chiesa, come l'avete fatta, in che libri avete studiato, ma uno dei più grandi studiosi del Concilio di Trento e dell'applicazione del Concilio di Trento, cioè dell'epoca moderna e contemporanea, è questo tedesco Hubert Liedin, che ha pubblicato una serie di almeno 12 volumi sulla storia della Chiesa in generale. Allora, Hubert Liedin è stato uno studioso del Concilio di Trento e della sua applicazione. Quindi è stato uno che ha riscattato, se volete, il concetto negativo di controriforma. Infatti nel 70, nel 75-76, Liedin è passato alla storia per una conferenza molto famosa, il cui titolo era "Controriforma o riforma cattolica?", sostenendo che la Chiesa cattolica non aveva soltanto proposto una controriforma contro i protestanti, ma che all'interno della Chiesa cattolica c'erano anche elementi di riforma. Mi spiego? Dunque, Liedin è stato il primo a recuperare in termini positivi il concetto di modernità ecclesiale. Ma che cosa ha fatto Hubert Liedin? Ha studiato soprattutto la Chiesa locale, dunque i vescovi, lasciando in ombra tutta la parte che riguarda i regolari. Dunque conosciamo molto del Concilio di Trento, è stata molto rivalutata la Controriforma, ma in gran parte per quanto riguarda lo sviluppo della Chiesa locale, la pastorale dei vescovi, l'applicazione delle visite pastorali, delle visite ad limina, delle visite apostoliche, e non per la parte che riguarda invece i regolari. Infatti, guardate questa citazione di questa studiosa dell'epoca moderna e contemporanea, la Fragnito, la quale dice: un'attenzione di quella suddivisione della controriforma istituzionale attuata all'indomani della conclusione del Concilio Tridentino dagli episcopati della penisola, cui sarebbe seguita, esauritosi lo slancio dei vescovi post-tridentini, una controriforma devozionale ad opera degli ordini religiosi, non vi è dubbio che ad accentuare questa partizione ha contribuito con una collaudata tradizione di studi che ha privilegiato l'analisi delle istituzioni ecclesiastiche in quadri diocesani, mentre gli ordini religiosi sono stati lungamente trascurati.
Posso andare avanti, vero?
Allora, per concludere questa parte, dopo tutto quello che abbiamo detto, che cosa allora ci prefiggiamo di fare? Perché adesso andiamo un po' alla volta ad affrontare la realtà francescana, moderna e contemporanea, in questo quadro che abbiamo già disegnato, globale, degli studi per quanto che riguardano la vita regolare in senso generale. Allora, è chiaro che per capire il francescanesimo moderno e contemporaneo bisogna che la nostra metodologia di indagine preveda una attenzione alla durata e al mutamento che avviene all'interno della durata. Cioè, una metodologia che per esempio, che ne so, che si ispirasse alla teoria della decadenza, che dice, va bene, c'è stato un elemento buono e poi invece una fase di decadenza, le origini bene e poi invece lo sviluppo male, la fase dell'intuizione bene, l'istituzionazione male, Quindi questa bipartizione, una metodologia che partisse con questo doppio concetto di storia, di realtà, sarebbe già, come si può dire, fallimentare in partenza, cioè non potrebbe occuparsi di storia moderna e contemporanea. Si occuperebbe di storia delle origini, si occuperebbe di storia della fondazione, ma non si occuperebbe di storia dello sviluppo. Allora, il dizionario degli istituti di perfezione ha proposto delle linee di studio interessanti. Per esempio, in questo dizionario voi trovate un contesto generale interessante dove ci sono diverse istituzioni messe a confronto, dove trovate diverse prospettive, una prospettiva sociologica, una prospettiva, che ne so, storico-disciplinare, una prospettiva giuridica, una prospettiva teologica, e quindi ci dà un quadro generale, contestuale, che ci aiuta a scorgere questa sorta di durata e mutamento. Bene. E passando al mondo francescano, che affronteremo subito adesso, possiamo cominciare intanto a porci degli interrogativi. Vediamo quali sono, per esempio. Allora, quale incidenza ha avuto questo fenomeno sullo studio della storia dell'ordine, cioè questo fenomeno che abbiamo già descritto di concezione negativa della realtà moderna e contemporanea? Quale influsso ha avuto sullo studio della storia dell'ordine? Quale esito sulla riflessione intorno al rapporto tra francescani e modernità? Come si è affrontato questo dibattito? Quali allora le conseguenze istituzionali di uno studio della storia che trascuri l'elemento della durata mutamento? Per esempio, a livello di formazione iniziale, ma anche formazione permanente, la storia che abbiamo letto fino adesso, che ruolo ha giocato? Vedremo poi dopo subito nel corso della lezione, quel volume lì di fonti francescane, che ruolo ha avuto nella formazione della coscienza o dell'autocoscienza dell'ordine? L'aver studiato soltanto fonti o in gran parte fonti delle origini del primo secolo, che ricaduta ha avuto, per esempio, che ne so, sul mondo della pastorale, delle scelte, delle decisioni? Capitoli, programmazioni durante i capitoli, scelte a livello istituzionale. Bene, un po' interrogativi che anche l'altra volta, se vi ricordate, abbiamo un po' analizzato, ma che adesso vedremo meglio analizzando questo caso francescano. Perché capite bene, ma voi già lo sapete perché avete già cominciato a studiare, e sapete bene che se è vero tutto quello che abbiamo detto riguardo alla realtà negativa attribuita alla modernità e alla contemporaneità nell'ambito della vita religiosa in generale, questo è tanto più vero per l'ordine prefrancescano. Perché quale santo fondatore di altre congregazioni religiose ha ricevuto così tanta attenzione come Francesco di Assisi? Ignazio di Loyola? Tante biografie, film, concentrazione a livello di divulgazione, di pubblicistica, no? Domenico di Guzman. Quindi per l'ordine francescano questo è stato un caso, diciamo così, sui generis, questa accentuazione. Bene, dunque questo caso di studio dell'ordine francescano. Allora, un gesuita che parla fuori delle righe, nel senso che è una voce neutra, no? È una voce neutra riguardo alla realtà francescana, quindi si esprime senza avere degli interessi particolari per quanto riguarda l'ordine francescano in generale. Vabbè, lui in Civiltà Cattolica nel 2006 scrive un articolo e dice in questo modo, afferma questo: per il francescanesimo Ciò significa che le divisioni e le scissioni che nel corso dei secoli hanno caratterizzato l'ordine francescano vanno interpretate non come fenomeni di rilassamento o peggio di tradimento, ma come fenomeni di sviluppo. Invece ai nostri giorni si assiste a una volontà di ritorno alle origini che si coniuga con il deprezzamento di fatto di tutto ciò che è venuto dopo, come se lo sviluppo storico del carisma sia stato sempre una corruzione e una alterazione della grazia iniziale. Questo lo dice un gesuita che vede le cose dall'esterno. Quindi questa teoria della decadenza, sentite, questa teoria della decadenza che è stata inaugurata all'inizio del XIX secolo, questa ha ancora buon gioco sulle considerazioni che possiamo fare sulla realtà, riguardo alla realtà dell'ordine, la sua storia, la sua evoluzione. No? Questo è una pressione molto forte. Voi provate a pubblicare un libro che riguarda il Settecento francescano. Non trovate editori. Perché non ha pubblico. Voi scrivete qualsiasi cosa che riguarda San Francesco e subito trovate da pubblicare. Perché ormai l'opinione pubblica è così è stata formata. Bene. Allora, che cosa è successo nell'ordine francescano nel corso del XX secolo? Come mai si è arrivati a questo stato delle cose? Andiamo a rintracciare allora adesso questa sorta di concetto della decadenza. Da dove è cominciato? Quando è cominciato? Chi l'ha introdotto? Per quali motivi è stato introdotto? Andiamo a vedere qualche cosa, non tanto, ma qualche cosina. Allora, nel 1968 ha inizio una ricerca importante, che è stata quella che poi dopo ha condotto nel 1976 alla pubblicazione del corpus delle fonti. Nel 1976 Esser pubblica l'edizione critica degli scritti di San Francesco e degli scritti e delle biografie di San Francesco, e poi dopo nel 77 l'editoria italiana pubblica il corpus delle fonti. Nel 68 vi ho detto l'avevano fatto i francesi e poi subito dopo l'avrebbero fatto gli americani con l'omnibus. Quindi dal 68 in poi diciamo comincia questa pubblicazione di questi corpus delle fonti che riguardano il primo secolo. Perché è importante questo corpus del 68 francese? Perché a mio avviso, posso sbagliarmi, ma a mio avviso questo corpus fissa un canone di fonti che sono sufficienti e necessarie per lo studio del Francesco storico. È come per dire, se volete conoscere il Francesco storico, ecco qui, questo è il corpus di fonti che dovete conoscere e leggere. Quindi poi dopo su quel modello dei francesi del 68 vengono prodotti gli altri corpus di fonti in giro. Nel 1983 viene pubblicato questo libro da Théophile de Bonnet, Dall'intuition à l'institution. Che cosa fa de Bonnet qui? Dall'intuition à l'institution. Allora, pubblica il corpus di fonti. Sembra una, un'iniziativa di tipo innocente, senza schieramento di tipo ideologico, sembra, no? Senza un'opzione chiara dal punto di vista ideologico. E nell'83, dunque 76, meno di 10 anni dopo, questo libro di de Bonnet è come se tirasse le conseguenze di quello che è stato recepito in quegli anni dalla lettura del corpus di fonti, e cioè l'esistenza di una spaccatura o di una frazione, di una sorta di cesura che passa, che si inserisce dal tempo dell'intuition al tempo dell'institution. E cioè che nell'ordine c'è una sorta di frattura che sembra quasi insanabile dal tempo in cui si è intuito, che Francesco ha intuito una realtà, e il periodo invece in cui è nato l'istituzione. Quindi questo libro è una sorta, è un bilancio, se volete, della pubblicità, della pubblicazione delle fonti, è un bilancio da una parte, e dall'altra parte è una proposta per dopo. Ok? Adesso non voglio tediarvi con questa faccenda del Totum del 68, però nel Totum del 68 ci sono due autori. Uno è Damien Voreux e l'altro è Théophile de Bonnet. Allora, questi due autori appartengono a due generazioni diverse. Damien Voreux è la tradizione e Théophile de Bonnet invece è il futuro. Mi spiego? Allora, se voi andate a vedere le Sous Chrétiennes pubblicano gli scritti di San Francesco, mi sembra nel 78, o 76 o 78, pubblicano gli scritti di San Francesco. Allora, in quella nuova edizione degli scritti di San Francesco trovate Théophile de Bonnet, trovate Thaddée Maturin, trovate Jean-François Godet e trovate Damien Voreux. Ma che cosa fa Damien Voreux? Mentre nel primo totum aveva curato le introduzioni e la traduzione degli scritti di San Francesco, nell'edizione delle Sous Chrétiennes cura gli indici. Mentre le introduzioni le cura Théophile de Bonnet e la traduzione la cura Jean-François Godet. Dunque lì Damien è messo, fino al 68 arriva, ma dopo non passa. Dal 68 in poi passa invece quest'altra visione della realtà. Va bene, però questo, se quel giorno venite a sentire quella conferenza, ne sentirete anche gli altri.
Sì, ma questo che ha curato l'indice, mi sembra che non è arrivato esempio in Brasile.
Ah.
Invece De Bonnet
è, certo,
è diventato una moda,
è certo,
all'università.
È certo, è chiaro. È chiaro. È chiaro. Ma vabbè, non abbiamo tempo qui di trattare, però De Bonnet è un personaggio interessante, perché mentre, va bene, due parole e poi dopo andiamo avanti. Damien Voreux, chi è Damien Voreux? Damien Voreux è uno che sfugge ai campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale e diventa l'erede di un personaggio che si chiama Paul Bayard, e Paul Bayard è il primo a pubblicare in una rivista francescana una serie di testi di San Francesco nel 1935 sotto una rubrica Saint François vous écrit. Ok? Come per dire, adesso non andiamo più a considerare le biografie di San Francesco, andiamo a sentire San Francesco che cosa scrive. Quindi quella è stata una novità, un'innovazione del 1935. Paul Bayard pubblica nella Vie Franciscaine, in questa rivista francese, comincia a pubblicare in questa rivista i primi articoli sulle, mette un brano degli scritti e poi un commento. Damien Voreux è quello che eredita questo lavoro di Paul Bayard ed è il primo a pubblicare gli opuscoli di San Francesco, sempre traduzione annotate con introduzioni. Ok? Invece Théophile de Bonnet si mette a studiare non tanto gli scritti ma le leggende. Quali leggende? La leggenda dei tre compagni. Perché la leggenda dei tre compagni? Perché la leggenda dei tre compagni è fondamentale per capire la questione francescana, perché la leggenda dei tre compagni è l'anti-Bonaventura. E quindi introduce Théophile de Bonnet la questione critica all'interno della storia francescana. E qual è la questione critica? È che c'è Francesco e poi ci sono diverse interpretazioni che lo riguardano. E che dunque l'interpretazione di coloro che hanno fondato l'ordine è una delle possibili interpretazioni e non è detto che sia quella autentica. Questa è l'idea di fondo. Va bene. E allora, qual è questa posizione, insomma, qual è questa diciamo, questo punto raggiunto nell'83 da Théophile de Bonnet, ma che era una conseguenza, se volete, di Esser. Allora, in questo libro, o meglio in una conferenza che tiene qui all'Antonianum, sulla fraternità e l'ordine, il rapporto tra la fraternità e l'ordine, Théophile de Bonnet dice questo: Le père Esser tire de la phrase de Celano: Je veux que cette fraternité s'appelle ordre frère mineur, la conclusion que pour François, les deux mots ordo et fraternitas sont synonymes. Dunque, per Esser non c'è nessuna collisione tra ordo e fraternitas, dunque tra intuizione e istituzione, sono la stessa cosa. Nous verrons qu'il ne peut pas l'être d'ailleurs, s'il avait été, on les aurait employés indifféremment, l'un pour l'autre, ce qui n'est pas le cas. Cioè, noi vedremo, ho intenzione proprio di dimostrarvi questo, noi vedremo che le due realtà invece non sono sovrapponibili, perché altrimenti, dice, le avrebbero impiegate interscambiandole uno con l'altro, ma questo non è stato il caso, questo non si è verificato, e dunque c'è una frattura, dice Théophile de Bonnet, tra intuizione e istituzione. Ok? Significa questo che Théophile de Bonnet porta alle estreme conseguenze un principio di separazione tra fondazione e sviluppo che era stato già però gettato da Esser. Per Esser la divisione è tra regola delle origini e interpretazioni della regola date dall'ordine nel corso dei secoli. Regola e interpretazioni dell'ordine. Questo era la. Per Théophile de Bonnet non c'è più differenza fra regola, ma la spaccatura è ancora più a monte, è tra il fondatore e la fondazione, o meglio, tra l'intuizione della fondazione e la realizzazione della fondazione. Bene, vediamo come mai sorge questa questione, quando sorge questa questione, chi sono i protagonisti. Nel 1877 Esser presenta un testo scritto nel 1915 da Heribert Holzapfel. Quindi nel 67 Esser, in una rivista tedesca che si chiama Vita Fratru, presenta questo testo di Heribert Holzapfel del 1915. Perché vi dico questo? Ma perché cerchiamo di andare indietro, siamo partiti dalla fine, da Théophile de Bonnet, 83. Abbiamo visto che questo era già stato in qualche modo prospettato nel 76 da Esser con le fonti francescane. Ricerca che era cominciata nel 68, vi ricordate? Ok. Adesso andiamo indietro ancora per vedere, di rintracciare, quando comincia questa idea della separazione all'interno della storia. E allora questo Esser presenta in questa Vita Fratrum, in questa rivista tedesca, presenta un brano di Heribert Holzapfel. Poi dopo vedremo chi è questo benedetto Heribert Holzapfel. Dice: pochi nell'ordine dei frati minori oggi, cioè nel 1967, sanno che nel capitolo del 1915, tenutosi a Roma, venne fatto un tentativo che corrispondeva in tutto alle tre richieste del Vaticano II nel 1915. Anche se a suo tempo questo tentativo non ha ottenuto nessun risultato, vale la pena però di strapparlo ora dalla dimenticanza. E questo non per interesse storico, ma per motivi più importanti, perché allora furono posti dei problemi che ancora oggi attendono una soluzione. Dunque, il Vaticano II, questo ritorno alle origini del Vaticano II, era stato prospettato ancora nel 1915 e Esser sposta indietro. Dunque l'inizio della questione. Allora, che chi è questo Herbert Holzapfel? Herbert Holzapfel aveva scritto nel 1909 un manuale della storia dell'ordine. E perché aveva scritto questo manuale della storia dell'ordine? Perché il ministro generale dell'epoca gli aveva dato un incarico di riscrivere una storia dell'ordine in modo da poter giustificare quello che era avvenuto nell'ordine dei frati minori con l'Unione Leonina del 1897. Quindi Herbert Holzapfel scrive questo manuale per giustificare come mai nel 1897 l'ordine dei frati minori decide di dare un colpo di spugna all'epoca moderna, cioè a tutte quelle istituzioni nate dopo il Vaticano, dopo il Concilio di Trento, e adesso di unificarle tutte quante insieme e di costituire un unico apparato. Mi spiego? Allora, dice Esser, quest'opera del 1909, questo manuale, quest'opera composta con metodo scientifico, critico, non piacque neppure in casa propria. Quest'opera qui è stata ritirata dal commercio perché ha incontrato chiaramente Herbert Holzapfel, siccome sosteneva questo principio della unità dell'ordine, che cioè l'ordine era uno, è chiaro che lui era contro tutte le divisioni, quindi ha urtato contro conventuali e contro cappuccini. Okay? E dunque è stato messo in commercio per non so qualche mese e poi dopo ritirato dall'ordine, dal commercio, il libro. Allora, che cosa dice Esser di questo manuale? Dice, quest'opera, composta con metodo scientifico critico, non piacque neppure in casa propria. Dico, non soltanto ha avuto reazioni da fuori, ma ha avuto reazioni da dentro. I frati si scandalizzarono perché Holzapfel, a differenza di ciò che era prassi nell'ordine, non considerò, attenti bene, le dichiarazioni papali come base per l'osservanza pura e letterale della regola, secondo lo spirito di San Francesco, ma come modificazioni, per non dire riduzioni, della regola. Perché dice Esser in questo modo? Perché vedremo, Esser, durante le fasi del rinnovamento conciliare del Vaticano II, propone un ritorno alla regola pura. Perché per essere le origini sono la regola pura. E allora lui dice, guardate, anche Holzapfel nel 1909 aveva incontrato le opposizioni dell'ordine perché aveva detto dobbiamo togliere le dichiarazioni pontificie e tornare alla regola pura. Ok? Qual è stata la reazione? C'è stata la reazione di questo signor Lemmens. Lo conoscete quel nome? Chi ha fatto Lemmens? Ha fatto le edizioni nel 1904, esattamente, con Böhmer, vi ricordate? Lemmens. Dunque era un filologo, non era il primo arrivato nella bottega degli storici. Lemmens si era ribellato a questa lettura della storia dicendo che le interpretazioni pontificie sono strumenti per migliorare l'osservanza, non per alterare l'osservanza. Ok? Dunque, le dichiarazioni pontificie, cioè le interpretazioni date nel corso della storia, migliorano l'osservanza o peggiorano l'osservanza? Sono un elemento di sviluppo o sono un elemento di decadimento? Secondo Holzapfel erano un elemento di decadimento. Secondo Lemmens erano un movimento di sviluppo. Chiaramente la maggioranza dell'ordine nel 1915 era a favore di Lemmens, per cui Holzapfel nel 1909 e 1915 è stato bocciato. Ma dice Esser, quella dinamica che lì era nata, adesso la recuperiamo, perché dice quello che Holzapfel aveva detto nel 1915 erano esattamente gli stessi concetti che noi adesso affrontiamo per il Vaticano II. Allora, vediamo che cosa diceva questo Holzapfel nel 1915, finalmente. Vediamo un po' dalle sue labbra che cosa diceva, che cosa proponeva in questo capitolo. Allora, padri capitolari, questa è la registrazione del suo intervento orale. Padri capitolari, io non vi parlo in quanto autore condannato di quella storia dell'ordine, e sappiamo di cosa parlava adesso, no? Ma come vocale del capitolo, nel quale cerco non di esporre una scienza, ma il bene dell'ordine, che amo con tutto il cuore. Il bene dell'ordine richiede, e lo dico innanzi a Dio e al nostro padre San Francesco, il bene dell'ordine richiede che vengano messe in disparte tutte le precedenti esposizioni della regola, affinché la Santa Sede dia all'ordine una nuova esposizione in cui il nostro modo di vivere venga spiegato in modo tale che non dobbiamo avere più bisogno di dispense a ogni piè sospinto. Quindi, capite, si voleva un aggancio della regola iniziale con l'attualità, saltando adesso o eliminando tutto quello che era stato dichiarato nel frattempo. Attenti bene, con questo discorso che vi faccio, non è che voglio dirvi dobbiamo riapplicare le dichiarazioni pontificie, perché nella storia non si torna mai indietro. Quindi no, no, non si possono più applicare quelle dichiarazioni pontificie, e questi hanno fatto del loro meglio nel applicare questo processo, diciamo così, di smontaggio della realtà. Ok? La cosa importante per noi è riflettere perché si è arrivati a determinate decisioni, quali sono state le conseguenze di determinate decisioni e che cosa possiamo considerare noi oggi da qui in avanti, partendo dall'analisi di quello che è accaduto. Mi sono spiegato? Perché a un primo, come si può dire, approccio al discorso, uno potrebbe dire, allora qui bisogna tornare indietro. No, no, non si può più tornare, non si può più tornare indietro. Magari potessimo tornare indietro, sarebbe molto facile. Tiriamo fuori dal cassetto la soluzione e applichiamo la soluzione nel cassetto. No, nel cassetto non si può più utilizzare nulla per il presente. Sì, dimmi.
La unione leonina, ecco, era un appiattiamento della storia francescana sviluppato della Riformazione a 1479.
Sì, dopo torniamo all'Unione Leonina e vediamo un po' che cosa, che quale è stata la, però in senso generale l'Unione Leonina ha voluto dare uniformità all'ordine, perché lo faceva per motivo di tipo molto concreto, pratico, e tutta la discussione sull'Unione Leonina parte da un conflitto che nasce in Terra Santa, dove si scontrano le due riforme dell'ordine, cioè da una parte gli osservanti e da una parte i riformati, conflitto uno con l'altro, e questa conflittualità interna era così elevata che nuoceva la presenza pastorale dei frati in Palestina, e allora avevano detto, per risolvere quel conflitto lì è meglio eliminare queste divisioni, queste contrapposizioni, eliminarle in radice e ridare all'ordine di nuovo il riferimento unico a una costituzione che sia uguale per tutti. Ok? Ma torneremo poi dopo sull'Unione Leonina, perché è una cosa molto complessa, non è facile da intendere. La cosa che a noi interessa è quando nasce quest'idea dell'importanza delle origini e quando nasce soprattutto questo concetto di frattura all'interno della storia, che determina poi dopo quel giudizio negativo di cui abbiamo detto sulla parte moderna dell'ordine, e dunque il disinteresse storiografico per la parte moderna dell'ordine. Questo, quello che ci interessa è esattamente questo, in questo momento. Bene, dunque Esser riscopre questo testo, lo riscopre, lo pubblica, dicevamo, nel 1967, ma il 1967 è un anno cruciale perché siamo nella fase di aggiornamento conciliare. E allora, per capire perché Esser ricorre a questo testo, perché Esser sente di doversi appellare a questa prima proposta, perché nasce questa esigenza dunque da parte di Esser di ritornare su questi testi, e dobbiamo capire che cosa succede nell'aggiornamento conciliare e che cosa preme lui a questo tipo di proposta. Allora, nel 1966 Esser presenta a Kreuzberg Rowan, e qui vedete come la storia dei minori si allarga all'intera storia dei francescani, okay? Quindi presenta a Kreuzberg Rowan in un consesso di minori cappuccini conventuali il testo dello Zaffer come documento profetico. Dunque, prima l'aveva presentato nel 66, nel 67 lo pubblica. Ok? Dico una parola, poi concludo perché ho sentito che è suonata. E che cosa succede qui nel 66? Esser si presenta in questo consesso in cui si discute che cosa volevano discutere i frati in quel tempo lì. Volevano discutere come rinnovare la pratica pastorale all'interno dell'ordine. Perché il Concilio Vaticano II esigeva questo, cioè l'ordine oggi come risponde alle esigenze della società dal punto di vista pastorale? Questo era il tema del 66. Ok? Lì arriva Esser e propone una sua riflessione sulla regola, dicendo: guardate, anche Olzaffe l'aveva proposto questo nel 1915. E cioè, che cosa dice Esser? Qui dice: la preoccupazione nostra non è più per la questione pastorale, questa è secondaria. La cosa primaria è la nostra identità. Prima di affrontare il discorso pastorale, cioè che cosa possiamo fare per gli altri, dobbiamo dire: ma noi chi siamo? Mi spiego? Quindi da questo momento in poi cambia la prospettiva e dalla, diciamo così, dalla realtà missionaria pastorale passiamo alla dimensione identitaria. Ok? C'è questo cambiamento. E ultimissima cosa. I frati che hanno proposto questa conferenza del 66, cioè la carica del 66, la carica del Vaticano II, è la carica del mondo francese che deriva dai preti operai. I preti operai si erano posti il problema missionario. Per loro era il contesto secolarizzato della fabbrica, quello in cui bisognava esprimere un proprio parere. La stagione però dei preti operai finisce con la stagione missionaria. E dopo i preti operai abbiamo la stagione identitaria, che è quella delle piccole fraternità. Il fenomeno delle piccole fraternità nell'ordine affronta non la questione missionaria, ma la questione identitaria. Noi chi siamo? E questo snodo avviene proprio perché c'è questo intervento di Esser che dice: ma qui, se vogliamo cambiare la nostra realtà, bisogna tornare alla regola.